24 mattino.
Parlo della mia esperienza di soccorritore in ambulanza di circa 10 anni. Siamo passati dalla straordinarietà alla quotidianità di trovare nelle case delle persone Xanax e farmaci legati alle cure psichiatriche. È una cosa devastante, soprattutto nei giovani.
E soprattutto, caro ascoltatore, quel che diceva il ministro Valditara, senza prescrizione, cioè l'utilizzo in sostanza di questi medicinali senza che ci sia uno psichiatra a dire puoi prenderle, le devi prendere.
Cestò lo ha mutuato dalle televendite della ottima Lucia Ocone.
Oggi la tua amica Veronica ti va a proporre un oggetto innovativo, tecnologico, elegante.
Cos'è?
Dice
cos'è?
Che è?
Che è?
Cucchio!
Cucchio, che poi è un cucchiaio. Gualtieri e Cestò, il nuovo cestino dell'immondizia della capitale. Vai, vai.
E chi li svuota i nuovi cestini a Roma?
Già. Però ve lo posso dire, a me questa versione di Gualtieri caschetto, diciamo, mi piace. Presidente, ex presidente della Commissione Affari Economici e Finanziari del Parlamento Europeo, molto autorevole. Ministro dell'Economia. E poi là con Cestò. Vi presento Cestò. Che poi è uguale a tutti gli altri. Vabbè. È mercoledì 26 giugno, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Sono le 7:21 minuti e 5 secondi. Paolo Corleone in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione. Voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, questa è la parte del 24 mattino dedicata alla rassegna stampa. Iniziamo dalle aperture dei giornali di oggi, come sempre. L'apertura del Sole 24 Ore dedicata al lavoro, via libera europea al bonus sud. Sono stati prorogati a fine anno gli sgravi per le assunzioni realizzate entro il 30 giugno. Ci sono dentro una serie di bonus, quello per le donne, per i giovani, l'autoimpiego. Le zone economiche speciali dureranno sostanzialmente ancora un anno e intervistato all'interno del Sole 24 Ore il vicepresidente di Confindustria per il Mezzogiorno, Natale Mazzucca, dice a questo punto siamo soddisfatti, ma fatto questo bisognerà avere una visione generale di medio periodo, 3-5 anni almeno, per cogliere appieno questa fase di crescita del Mezzogiorno che effettivamente c'è. A centropagina una foto sui cavi dati sottomarini, il conto alla rovescia per la nuova rotta tra Europa e Asia. Sono varie le aperture dei giornali di oggi, per fortuna mi viene da dire, con qualcuno che si dedica alle nomine europee e altri invece per esempio ancora alla questione dei braccianti. Lo fa il Manifesto, Campagna d'Italia il titolo, la comunità indiana dell'Agropontino sfida con Cisle Will per ricordare Satnam Singh, e la lettera al prefetto: qui succede ogni giorno, governo sempre assente nella sua roccaforte elettorale. Perché Latina è roccaforte elettorale del centrodestra. Droghe senza limiti, invece, l'apertura di Avvenire, dedicato proprio ai dati forniti ieri dal governo, sempre più bassa l'età di chi ne fa uso, i nuovi allarmi su cocaina e sostanze psicoattive, quasi 1 milione di studenti, 4 su 10, le ha provate almeno una volta nella vita. Il Fatto Quotidiano si è dedicato a Assange, colpevole di giornalismo, ma costretto a patteggiare per la vita, è l'apertura. Libero si dedica all'accusa che è arrivata da Giorgia Meloni nel corso del suo video di ieri. Mi vogliono a testa in giù, fa riferimento Meloni a all'intemerata un po' delirante di una parlamentare del Movimento 5 Stelle che aveva detto ricordatevi Piazzale Loreto, e dice l'opposizione evoca per me Piazzale Loreto, ma insomma in realtà è stata quella signora dei 5 Stelle, una parlamentare dei 5 Stelle. A sinistra ribattono vittimismo. La sinistra si esalta per nulla, ma la destra ha un problema, riconosce la verità. E qual è questo problema? Il centrodestra deve scegliere meglio i candidati. La maggioranza Ursula si blinda, Meloni resta isolata ma tratta ancora, l'apertura di domani, Europa accordo senza Meloni, è il titolo della Repubblica, nomine europee, l'Italia valuta l'astensione su Ursula e l'apertura del giornale, una sorta di modo per tenersi le mani libere evidentemente, vertici europei, accordo senza Meloni, La Stampa, Europa intesa sulle nomine, Il Corriere della Sera, nomine europee, l'offerta all'Italia, titola invece Il Messaggero, gelo Meloni, garantito una vicepresidenza esecutiva ma minaccia di astenersi. Europa, Ursula fa il bis e tratta con Meloni, l'apertura del quotidiano nazionale. Ursula e Giorgia, il dialogo è fitto, con gioco di parole col ministro, l'apertura del Riformista. Dai comuni alle nomine, ma quale guerra civile? Così la sgangherata banda Meloni fa un passo ulteriore verso l'antifascismo europeo via Ursula, e l'apertura del Foglio è l'editoriale, il direttore Claudio Cerasa. Allora iniziamo dalla giustizia, va? E iniziamo da una giustizia che si collega, se volete, no, anzi, lo fa direttamente il direttore dell'Unità, Piero Sansonetti, alla vicenda di Satnam Singh, l'uomo di 31 anni, bracciante, morto, mentre era di fatto schiavizzato nei campi. Chi è più pericoloso? Toti o lo schiavista di Latina? Titola provocatoriamente Piero Sansonetti sul suo giornale e apre il giornale appunto con questo editoriale. Dice questo: non bisogna laurearsi in giurisprudenza né in filosofia per capire che la questione è solo in una domanda. In presenza di indizi di colpevolezza molto gravi, solo in questo caso esiste o no il rischio che l'imputato commetta nuovi delitti analoghi a quello per il quale è sotto inchiesta? Prendiamo due casi recenti. Quello del governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, e quello dell'imprenditore di Latina che pagava 4 euro per ogni ora di lavoro i dipendenti che reclutava attraverso il caporalato e che ha lasciato uno dei suoi braccianti morire con un braccio amputato e il corpo sanguinante, abbandonandolo di fronte alla baracca dove viveva. Toti è accusato di aver accettato un finanziamento a 75.000 euro regolarmente denunciato come sostegno alla campagna elettorale del suo gruppo. L'imprenditore di Latina non sappiamo di cosa sarà imputato, sappiamo che da 5 anni c'era su di lui un'indagine per sospetto caporalato e sappiamo che è sospettato di non aver fatto nulla per salvare la vita del giovane immigrato indiano che se fosse stato soccorso in tempo si sarebbe con ogni probabilità salvato. Singh era senza permesso di soggiorno, perciò ricattabile, anche perché la legge in Italia prevede per gli immigrati il reato di clandestinità. Dice Sansonetti: ci conoscete, noi non invochiamo mai il carcere per nessuno, siamo per l'abolizione delle prigioni, quindi la discussione non è sul mancato arresto dell'imprenditore, è su una questione di principio. Nella nostra società qual è la gerarchia dei reati? Cioè quali sono considerati i reati più gravi e quali i reati bagatellari? Dice, ne conclude Sansonetti, i reati politici dai magistrati, i reati commessi dai politici, dai magistrati sono considerati più gravi. Così succede che un traffico di influenze o un voto di scambio è considerato un reato più pesante e infamante di un reato come ad esempio lo stupro, se lo stupratore fa parte della società alta è molto difficile che sia arrestato. E dice, non a caso in questi anni a Latina si sono svolti e conclusi molti processi contro i politici, la maggioranza assolti, mentre è rimasta ferma l'indagine per caporalato. Tradotto vuol dire, secondo Sansonetti, il nostro compito è bastonare i politici e delle eventuali sopraffazioni sugli immigrati ce ne possiamo fregare. Quelli sono negri, così dice, leggo dal pezzo di Sansonetti. E in quella che definisce un'operazione da stato etico, che va sotto la frase è reato far politica, è permesso assoggettare gli schiavi. Sul diverso trattamento fra Toti e lo schiavista di Latina, il presunto schiavista di Latina naturalmente. E a proposito di politica e giustizia, c'è un pezzetto niente male del Foglio e che riguarda la vicenda di Avellino a proposito delle amministrative. Cosa è successo? La città irpina è arrivata alle elezioni dopo un terremoto giudiziario che ha portato all'arresto del popolare sindaco Gianluca Festa. Secondo i magistrati, associazione a delinquere, capeggiata dal sindaco che truccava appalti e concorsi, tentata induzione indebita, corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio aggravata, falso in atto pubblico, depistaggio. Il centro-sinistra ha costruito il campo più largo degli ultimi anni, basando la campagna elettorale sulla questione morale. Chi ha vinto? Ha vinto la vice sindaca di Festa, che si trova al momento agli arresti domiciliari, e quindi la candidata opposta a quella del Partito Democratico. Scrive il Foglio: questo non perché Avellino sia una specie di Gotham City dove spadroneggia il crimine, anzi, ma perché gli avellinesi, che da Fiorentino Sullo a Ciriaco De Mita hanno un profondo senso della politica, hanno preferito quello che, con tutti i dubbi e i problemi del caso, sembra comunque un progetto politico, a differenza delle manette e della questione morale, fine a se stessa. Una riflessione che forse può essere valida anche per Bari a parti invertite, riflettendo su quello che è successo appunto per quanto riguarda l'amministrazione di centrosinistra. E a proposito di vicende giudiziarie e di carceri, se volete, nelle settimane scorse abbiamo parlato tantissimo di quello che è successo al Beccaria, il carcere giovanile di Milano, dove ci sono state violenze nei confronti dei detenuti. Luca Fazzo, a pagina 9 del Giornale, ci racconta nella sostanza il perché, non è la spiegazione completa, il perché il Beccaria sia rimasto senza testa, cioè senza direttore. E lo sapete perché? Perché Nunzia Miccichè, che era la direttrice del Beccaria, il 22 ottobre del 2015 è stata arrestata per corruzione. Tenuta agli arresti per 6 mesi, accusata di aver favorito una cooperativa e un'associazione culturale quando dirigeva il carcere appunto di Caltanissetta, sono passati 9 anni ed è risultata completamente innocente. Dal momento nel quale l'hanno arrestata, e adesso è in pensione, racconta Fazzo, il Beccaria non ha più avuto un direttore. Quando nell'aprile scorso è esploso il caso dei pestaggi e delle torture all'interno del minorile, con l'arresto di 13 agenti di custodia, molti hanno indicato proprio nella mancanza di una guida stabile la spiegazione di quella sorta di impazzimento collettivo raccontato dalle carte dell'inchiesta. Lei era accusata di aver asservito la funzione pubblica di rieducazione dei giovani ristretti negli istituti, di una commistione di interessi imprenditoriali, economici e personali. La indicavano come il capo di un'associazione a delinquere. Non era vero niente. Assolta da tutto e sentenza d'appello che ha cancellato l'unico reato superstite, che era istigazione, lei dice, a non si capisce bene a cosa. Andiamo in pausa, va?
24 mattino.
Ritornando sull'argomento dei psicofarmaci, comunque lo si vede tutti i giorni, e da rappresentante medico-scientifico posso dirti che anche i medici stessi rilasciano molte ricette con leggerezza, e soprattutto anche i pronto soccorsi, la prima cosa che fanno è inocularti una dose o di Xanax appena arrivi, se i tuoi sintomi presentano magari dell'ansia e stress.
Forse Sansonetti fa finta di non sapere che le misure cautelari, soprattutto prima del giudizio finale, sono legate al rischio di inquinamento delle prove o di fuga dell'imputato. Quindi il caso del presidente della regione Liguria probabilmente c'era questo rischio, nel caso dell'imprenditore di Latina che fa? Cosa inquina? Dove va?
O di reiterazione del reato, e mi pare che se le cose stanno come le vediamo, l'imprenditore di Latina mi pare che il reato l'abbia reiterato, se le cose saranno confermate, potrebbe, pare che lo abbia reiterato per molti anni mentre l'indagine era aperta. Detto ciò, ci sono molti dubbi, caro ascoltatore, su questa prosecuzione degli arresti domiciliari per Toti. Andrà avanti la prossima udienza, se non vado errato, è l'8 luglio, quindi ne sapremo qualcosa di più a quel punto. Ci sono molti dubbi, perché si dice rischio di reiterazione del reato, pare difficile per uno che è sostanzialmente sotto l'occhio della magistratura, pericolo di fuga non ne parliamo nemmeno, sul rischio di inquinamento delle prove ormai è un'indagine che va avanti da 4 anni, e quindi molti dicono, signori miei, ma che senso ha tenerlo ai domiciliari? È una riflessione aperta, mi sembrava se volete, anche interessante la provocazione di Sansonetti in quel pezzo, perché qualcuno si dice: perché l'avete letto, perché avete dato tutto questo spazio editoriale in prima pagina dell'Unità? Perché era una provocazione, mi pareva interessante, insomma, uno spunto di riflessione anche per smuovere un po' il tutto sulla questione dei psicofarmaci, appunto, come diciamo, riflessione aperta, bisognerà tornarci. Ora adesso andiamo a tutte le questioni europee, partendo dalle norme sul cambiamento climatico, perché ci sono delle novità ulteriori, perché le cose non si fermano, no? Naturalmente vanno in atto questioni, scelte fatte nella legislatura precedente. Però prima fatevi dire una cosa, amici napoletani, ma è possibile? Allora, oggi ci saranno le esercitazioni per l'evacuazione, anzi ieri la prima giornata e oggi il clou con la simulazione di partenze verso i luoghi lontani dai campi Flegrei per il rischio sisma. I cittadini volontari napoletani sono 28, ragazzi, è un'area di mezzo milione di persone, sono 300 a Pozzuoli, 250 a Bacoli, 28 a Napoli sui 909.000 abitanti certificati, 20 cittadini del centro di Napoli a cui vanno aggiunti altri 8 dell'area al confine con Pozzuoli. Poi se arriva il bradisisma, se arriva la botta forte, però uno poi non può dire: signori miei, non mi avevano avvisato, non sapevo che cosa fare. 28 persone, dai, su. Ne scrive La Repubblica, edizione napoletana, Tiziana Cozzi ha una grande, anzi l'apertura addirittura delle pagine locali della Repubblica. Vabbè, allora, prima ancora di andare alla parte delle nomine che mi interessa, come no, in tutta franchezza, quel che ci interessa è la concretezza di quello che poi avviene in Europa, naturalmente. E partiamo, direi, da pagina 8 del Sole 24 Ore con il pezzo di Giuseppe Latour su una questione che è insieme di politica europea e che riguarda tutti, ossia le caldaie. Da Bruxelles linea dura sui bonus verso lo stop dal 2025. Come funziona? Le caldaie non potranno essere più incentivate se attraverso la rete non arrivi almeno il 51% di combustibili rinnovabili come il biogas, una regola che scatterà dal 1 gennaio del 2025. È la durissima indicazione contenuta nella prima bozza di linea guida presentata dai tecnici della Commissione europea in attuazione della direttiva Case Green. La direttiva dava delle indicazioni generali e poi ci vuole l'attuazione. Poi, naturalmente, questi documenti sono bozze, sono cose delle quali poi si discuterà, come è evidente. Dunque, come funzionerà? Innanzitutto si definisce che cosa vuol dire bonus fiscale. Gli incentivi sono tutti, i contributi per chi acquista, ma anche per gli installatori, le agevolazioni fiscali, qualsiasi forma prendano, primo. E poi la linea guida della Commissione è questa. Il fatto che una caldaia a gas sia considerata come alimentata da combustibili fossili dipende dal mix di combustibili presenti in rete al momento dell'installazione, quindi una cosa che non dipende minimamente dal proprietario della caldaia, ma semplicemente da chi gestisce la rete. Non si guarda, tra l'altro, al futuro, nota Giuseppe Latour. Su questo bisogna sottolineare che il mondo dei produttori aveva proposto che gli incentivi restassero in vita per gli apparecchi abilitati a funzionare con gas verdi. E quindi fai gli incentivi, li fai per le caldaie che funzionano anche con combustibili bio, e poi starà a chi gestisce la rete, a chi ti manda il gas a casa, no? Di mettere a un certo punto il gas bio. Per la Commissione il punto è: la rete, dove la rete locale trasporta in modo prevalente gas naturale, l'installazione di caldaie non sarà incentivata. Dove invece la rete locale trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili, l'installazione di caldaie può ricevere incentivi finanziari. Ripetiamo, appunto, questo è. E tra l'altro l'Italia è discretamente in ritardo da questo punto di vista. Al momento, infatti, guardando al volume del gas trasportato alla rete italiana, il biometano è una quota davvero minima. Il traguardo di lungo periodo è arrivare ad una quota del 10%, comunque lontanissimo da quel 51% chiesto da Bruxelles. E vedete qua arriviamo a uno dei punti, ne abbiamo parlato molte volte, per i quali una parte consistente dell'elettorato europeo ha votato, no, in una direzione diversa da quella della legislatura precedente. E anche qua Michele Zaccardi a pagina 11 di Libero ci racconta che la prima ad annunciarla è stata Lufthansa, forse ieri sul Corriere mi è sfuggita, ma a breve tutte le compagnie aeree che operano nell'Unione Europea dovranno adeguarsi dal 1 gennaio 2025 e terrà in vigore il pacchetto di norme che impone ai vettori in partenza dagli aeroporti dei paesi europei di usare carburanti sostenibili. Tutti i biglietti emessi a partire da oggi per le partenze dal 1 gennaio del 25 subiranno un rincaro compreso tra 1 e 72 euro a seconda della distanza. Il provvedimento impone appunto che dall'anno prossimo tutti i voli in partenza da un aeroporto europeo saranno obbligati a utilizzare una quota minima e crescente nel tempo di carburante sostenibile per l'aviazione, 2% nel 25, 6% nel 30, 20% nel 35, 34% nel 40, 42% nel 45, 70% nel 2050. È tutto un po' così. In ore nelle quali, giusto per darvi l'idea, ma questa è tutto men che una norma europea, è una norma locale, la Danimarca ha intenzione, lo riferisce il Financial Times, di far pagare agli allevatori 100 euro a vacca per contrastare il cambiamento climatico, la carbon tax sulla vacca in sostanza. Intanto, per rimanere sul Libero e per rimanere su questioni che riguardano i mezzi di trasporto, Libero nelle sue pagine milanesi racconta dell'approdo in Consiglio Comunale a Milano di una proposta, qua mette la sinistra contro SUV e berline, in realtà è uno. Enrico Fedrighini, esponente storico dei Verdi, rieletto nel 2021 con la lista Sala e ora nel gruppo Misto, lunedì ha depositato una mozione che vorrebbe aumentare fino a 2 o 3 volte la tariffa di parcheggio sul suolo milanese per le macchine superiori a 1,6 tonnellate, sia con motore termico che elettrico. Non vogliamo farne una questione di combustibili, si tratta solo di combattere l'occupazione eccessiva del suolo pubblico, dice. Vabbè. Traffico.
24 mattino.
Dunque, molto rapidamente un paio di analisi politiche, le prendo entrambe dalla Stampa, cioè quella di Giovanni Orsina e quella di Annalisa Cuzzocrea. Il professor Giovanni Orsina dà una lettura un po' alta, se volete, e di riflessione un po' più profonda su come è andato questo voto per le amministrative e ancora una volta lo diciamo già stamattina alle 6.30, nel ragionare su cosa succede nelle grandi città, cosa succede nei piccoli centri, cioè la grande distanza tra città e provincia, se vogliamo semplificarlo all'estremo, in quello che avviene nel voto. Prima abbiamo fatto sentire Salvini scherzosamente, no? Che diceva abbiamo vinto a Gubbio e Ponsacco ieri, quantità di ironie sui social pazzesche, perché col PD che vince a Perugia, a Firenze, eccetera eccetera, in 6 capoluoghi di regione, vabbè, insomma, ma Gubbio e Ponsacco, con tutto il bene, con tutto il rispetto per questi gradevolissimi luoghi, che cosa vuol dire? Dunque, se vogliamo alzare un po' il discorso e passare da Gubbio e Ponsacco invece a come si vota, scrive con un'immagine molto suggestiva il professor Orsina, è questo: l'Italia parrebbe confermare il peso politico della geografia. Il Partito Democratico, partito tradizionale per eccellenza, ha dimostrato ancora una volta di avere radici solide nelle aree urbane. Potremmo ribattezzarlo Partito del Frecciarossa, dato che ha il potere nelle città toccate dal percorso tirrenico di quel treno: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Salerno. Detto questo, non è ancora per niente chiaro in quale modo i tre fattori menzionati sopra, portafogli, diploma e campanile, lo dico da persona di origine umbra, al professor Orsina, magari il Freccia arrivasse a Perugia, detta francamente, perché là invece siamo alla disperazione in quanto a trasporti, ma diciamo questo è un dettaglio personale. Detto questo, non è ancora per niente chiaro in qualche modo i tre fattori menzionati sopra, portafogli, diploma e campanile, interagiscono l'uno con l'altro, se ce ne sia uno che pesa più degli altri o se non ci sia per avventura un quarto fattore che sottostà agli altri tre e li condiziona tutti. E prende, ripeto anche qua, una lettura suggestiva è quella di uno psicologo americano, Jonathan Haidt, che dice: gli elettori delle due parti sarebbero moralmente differenti. Quelli dei partiti di sinistra, di establishment, sarebbero ispirati da un'etica individualista e compassionevole, quelli di destra, populisti, da un'etica comunitaria, innervata da un senso più severo delle responsabilità individuali. Con una sorta di cerchio che si chiude, nel senso che gli individui che sono moralmente integrati nella modernità occidentale sono più propensi a montare fino ai gradini più alti del sistema educativo, apprezzano gli stimoli, eccetera, eccetera, e così via. È uno spunto interessante di lettura del voto e di tante cose che abbiamo visto in questi anni. Quindi è un'interpretazione complessa, ma che secondo me vale la pena tenere presente. Mentre invece, venendo più strettamente alla politica italiana, nota Annalisa Cuzzocrea nella sua analisi sull'intervento di ieri di Giorgia Meloni sui social, sì, stavo dicendo Alma, in realtà era un intervento sui social. Nota questo con un attacco piuttosto duro nei confronti della Presidente del Consiglio. Dice Samuel Beckett o Harold Pinter non avrebbero saputo fare di meglio in quanto a teatro dell'assurdo. Immaginate la scena: la leader di un governo del G7 che ha in mano il paese, le partecipate di Stato, le nomine prossime venture, la televisione pubblica, il suo partito, la sua coalizione, una maggioranza schiacciante in Parlamento, il 29% dei consensi alle ultime europee, che organizza in fretta e furia una diretta video per dire quanto sia sotto attacco, ingiustamente contrastata in un clima da guerra civile da un'opposizione irresponsabile con dentro qualcuno che la vorrebbe appesa a testa in giù, come diciamo, in riferimento a questa parlamentare del Movimento 5 Stelle, questa dichiarazione indecente, ci pare di poter dire, di questa parlamentare dei 5 Stelle. L'elemento interessante che emerge dal pezzo di Cuzzocrea è che dopo questa tornata amministrative, sostiene appunto la vice direttrice della stampa, Meloni pare sentire di più la competizione. Sentite qua. Meloni usa i social per accusare la sinistra di aver cambiato idea sulle riforme. Cita vecchie dichiarazioni di Boccia e Bonaccini, sostiene che Achille Occhetto voleva il premierato ed era più avanti di Schlein. Soprattutto dice tutto questo alla stessa ora in cui la leader del PD ha convocato una conferenza stampa al Nazareno per parlare dei ballottaggi. Quindi l'orario non è casuale, no? Cambio di scena, improvvisamente l'inseguitrice sembra essere diventata quella da inseguire. Vedremo se, diciamo, se questa teoria di Cuzzocrea è confermata e quindi, per così dire, anche quel video social sia un elemento di debolezza della Presidente del Consiglio, che nel frattempo, come dicevamo, cerca un accordo all'interno dell'Unione Europea. C'è ancora poco su questo fronte, in tutta sincerità, e francamente poco da leggere, mi pare, anche sui giornali, se non quello che avete sentito in GR24. Allargherei dunque lo sguardo e lo allargherei a una questione che abbiamo forse colpevolmente anche noi lasciato un po' sotto traccia, ed è la questione delle strozzature della logistica mondiale. Oggi sono solo due giornali che se ne occupano e sono Avvenire e il New York Times. Il New York Times che racconta come stia diventando sempre non solo più complicato, diciamo, ed economicamente complesso a causa degli attacchi degli Houthi e di tutto quello che sappiamo, appunto, ed economicamente più dispendioso trasportare le merci, ma soprattutto mette in guardia dall'impatto che questo potrebbe avere sull'inflazione americana, la quale a sua volta avrà un impatto evidentemente sul voto. Mentre invece Paolo Viana, inviato a Genova di Avvenire, a pagina 15 raccoglie il grido di allarme di un'associazione Assoagenti, che dice questo: che ha tenuto ieri la sua assemblea a Genova, parlando di queste strozzature. Ci sono gli UTI, c'è la siccità nel canale di Panama e tutto questo, che è tutto quello che sappiamo. C'è il racconto di un container sulla tratta Shanghai-Genova che è passato da 1.400 a 6.000 dollari e c'è anche il fatto che queste strozzature possono fermare da un momento all'altro più dell'80% dell'interscambio commerciale. Qualcosa su cui tenere i riflettori accesi. Il GR, a dopo.